sede della sapienza, prega per noi. Benvenuti dunque a tutti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale saluto a chi si pone in ascolto anche con Radio Mater. 14° sabato della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane ieri e oggi. Ne abbiamo considerate alcune eminentissime, pensate l'ultima, San D'Alfonso de Liguori, e in parallelo in contemporanea questa sera, la grande che conosciamo tutti, figura mariana che sta dominando l'Evo Medio, il Levo moderno, cioè San Luigi Maria Grignon de Montfort. Tiene la lezione il padre monfortano Battista Cortinovis. La sua tesi di laurea al Marianum di Roma e la sua specializzazione di ricerca e di diffusione pastorale è appunto San Luigi Grignon de Montfort, fondatore della famiglia monfortana di cui egli è membro storico e in certo modo il grande divulgatore. Infatti si dedica costantemente agli studi e alle pubblicazioni della spiritualità monfortana. Il tema che per noi oggi svolge è l'insegnamento sacerdotale mariano di San Luigi de Montfort. Ti ringraziamo, padre Cortinovis, che per la prima volta, con amicizia sincera, hai voluto essere con noi e presentarci questa figura grande che ci auguriamo possa essere insignita del grande titolo di dottore della Chiesa, dottore mariano della Chiesa, il tuo fondatore, del quale conosciamo qualche cosa, non tutto, tante pubblicazioni, forse le ignoriamo, ma qualcosa conosciamo, in particolare al di là del piccolo segreto di Maria, il trattato della vera devozione a Maria. Ma vorremmo conoscere di più e meglio. Grazie a te per essere con noi. A te la parola.
Io ringrazio voi per questo invito. È la prima volta sì che vengo, anche se ho seguito un po' da lontano questa iniziativa che dura da tanti anni. Ringrazio il padre Ermanno in particolare, che fu mio professore tanti anni fa, quando io ero studente anche, e poi ho ripreso più tardi ancora per il dottorato, e quindi ha accompagnato la mia vita sacerdotale già da tanto tempo. Il tema è specifico, questo San Luigi Maria di Montfort, certo è vasto per dottrina, per esperienza, per influsso nella Chiesa, voi sapete tutto. Quest'oggi prendiamo questo aspetto particolare della dimensione sacerdotale e mariana della sua esperienza e del suo insegnamento. Credo che l'anno sacerdotale voluto dal Papa, nel ricordo di San Giovanni Maria Vianney, santo curato d'Ars, certo come primo e fondamentale obiettivo abbia quello di valorizzare la spiritualità sacerdotale nella Chiesa, nel suo insieme, di riscoprire e anche di approfondire il senso del servizio ministeriale del sacerdote, il ministero quindi ordinato mediante la preghiera, ecco perché tutti siamo, anche i non sacerdoti, sono invitati a vivere questo anno sacerdotale, la preghiera, la riflessione della teologia spirituale e anche lasciandoci illuminare dalle figure dei santi che hanno testimoniato con la loro esperienza personale il servizio sacerdotale, ed è l'itinerario di questi sabati mariani di quest'anno, come sapete. San Luigi Maria di Montfort è uno di questi santi. Oggi vogliamo guardare a lui in particolare per cogliere la sua testimonianza come sacerdote anche e i suoi insegnamenti. Egli è sacerdote e ha interpretato questo ruolo, per certi versi lo ha interpretato in un modo anche originale, come del resto ogni vita umana e ogni esperienza spirituale ha i suoi aspetti creativi, originali e unici. La mia esposizione vuole prendere tre parti classiche. Una prima parte di questa riflessione riguarda le scelte di vita operate da Montfort, dicendo appunto che lui è sacerdote, ha maturato questa scelta e l'ha vissuta in un certo modo, come suo itinerario spirituale personale alla santità, al servizio di questo ruolo sacerdotale nella Chiesa. Una seconda parte cercherà di allargare e di cogliere ciò che egli ha voluto indicare anche ad altri, a partire dal suo servizio sacerdotale e missionario, vedremo. Perciò quello che ha voluto comunicare agli altri credo che sia valido anche per noi, e non solo per i sacerdoti, ma per tutte le persone che nella Chiesa accettano di svolgere un ruolo di responsabilità, che può essere una responsabilità per l'annuncio della parola, una responsabilità per il servizio alla carità o altri generi di servizi, e prima di tutto la testimonianza di vita consacrata, di vita spirituale che noi siamo chiamati. Quindi credo che il suo stile di essere sacerdote e annunciatore abbia qualcosa da insegnare anche a noi. E una terza parte vorrei allargare ancora di più su quello che noi chiamiamo il sacerdozio comune dei fedeli, sembra di relegarlo in serie B, ma è il sacerdozio battesimale, è la dimensione sacerdotale della nostra vocazione cristiana e battesimale. E vedremo il Concilio Vaticano II, in un testo particolare della Lumen Gentium, mette in rapporto il sacerdozio ministeriale ordinato con il sacerdozio battesimale, dicendo sono due ruoli distinti per modalità, per natura stessa, però uno richiama l'altro e l'uno e l'altro promanano dalla stessa dimensione sacerdotale di Cristo. Quindi allargheremo anche a questa dimensione, perché l'insegnamento fondamentale di San Luigi Maria di Montfort è rivolto a tutti i fedeli, è rivolto a tutto il popolo, è per i laici e anche per i sacerdoti, per le persone consacrate, certamente, ma è per tutti, proprio perché si basa su degli elementi fondamentali come il battesimo, vivere il battesimo, la consacrazione come rinnovazione del battesimo, la dimensione della propria santità, la conformazione a Cristo per mezzo di Maria, e anche l'apostolato, la dimensione quindi di servizio nella Chiesa. Quindi, seguendo questo filone che comprende tre parti, la prima vorrei semplicemente sottolineare l'esperienza personale di San Luigi Maria di Montfort come sacerdote. Non voglio fare qui la biografia, qualcosa conoscerete. Lui è stato allievo nel Collegio dei Gesuiti per i primi studi, non seminario, era un collegio per gli studi ancora di base, da 11-12 anni fino a 18 anni, nel Collegio di Rennes, Collegio dei Gesuiti, che curava la formazione intellettuale ma anche spirituale. E già in questa prima fase Luigi Maria prende esempio da alcuni suoi maestri, che erano maestri di scuola, ma erano anche soprattutto maestri spirituali e testimoni di una vita spirituale profondamente vissuta. E in questi primi anni direi che si allena alla disponibilità a Dio. Non è ancora una scelta sacerdotale esplicita, non è ancora il seminario in cui studia teologia, ma ciò che lui mette come base è questo desiderio di consacrarsi totalmente al Signore. E questa è la vocazione fondamentale di vita consacrata, che poi per lui si è concretizzata in quello che allora si chiamava lo stato ecclesiastico. rimane secondaria la modalità con cui si fa servizio nella Chiesa, ognuno secondo la propria storia, la propria personalità, le proprie propensioni, sceglie poi un modo o un altro, però fondamentalmente è una vita consacrata totalmente, una vita di disponibilità al Signore e di generosità. All'inizio non si fa conoscere molto, è piuttosto riservato, però già alla fine di questi anni, primi anni di collegio, lui ha già appreso una ascetica sua, una forte dimensione di preghiera, una disponibilità anche alla austerità, alla penitenza e l'abbandono alla provvidenza. E la sua formazione, che accetta di ricevere, è orientata nel contesto della obbedienza assolutamente e dell'umiltà. Tanto che, arrivato al termine di questa prima fase di studi, è per lui quasi normale scegliere di studiare teologia in vista del sacerdozio, e dal collegio dei Gesuiti dove stava, a Rennes, passa a Parigi nei seminari di Saint-Sulpice, che allora erano la scuola per eccellenza, almeno in Francia, erano la scuola per eccellenza di formazione allo stato ecclesiastico, secondo le virtù che si richiedevano, secondo una spiritualità profonda. L'ideale che veniva coltivato in seminario era quello dell'ideale del Cenacolo, degli apostoli riuniti nel Cenacolo in unione con Maria. La presenza di Maria Santissima, la devozione mariana, che poi svilupperà negli scritti e nella predicazione, incomincia nella sua personale devozione. Già nei primi anni di seminario, con la guida dei Gesuiti, si iscrive alla congregazione mariana, che non era solo mariana, era una scuola di formazione spirituale più alta, più perfetta per coloro, per gli alunni che lo desideravano. E quando passa poi nell'ambiente dei sulpiziani a Parigi, beve, assorbe la corrente che veniva da Berulle, che veniva da Olier, quello che venne chiamata la scuola francese, dove il mistero centrale era quello della incarnazione, e quindi il ruolo di Maria viene messo in luce immediatamente. Montfort, durante già gli studi di teologia, approfondisce anche a livello di studio, raccoglie dei testi mariani, dei padri della Chiesa, della Bibbia, di figure mariane che si trovano nella tradizione, ne fa una collezione con l'intenzione di usare questi testi, queste citazioni, poi per se stesso e anche per la sua predicazione. Ed è in questa fase di preparazione immediata al sacerdozio che respira questo ambiente profondamente mariano, segnato dal mistero dell'incarnazione, anche se la sua scelta sacerdotale, quando viene ordinato sacerdote, fa una scelta di tipo missionario, diremmo. Olier aveva coltivato nei seminari di Saint-Sulpice l'idea del cenacolo piuttosto intimo, quasi chiuso, con Maria nell'intimità spirituale di approfondimento. Montfort fa una scelta che ha un grande peso: con la sua ordinazione sacerdotale decide di uscire dal cenacolo, come dice lui, come gli apostoli uscirono da Gerusalemme. E dirà più tardi: se gli apostoli non fossero usciti da Gerusalemme, non avrebbero portato il Vangelo in Grecia, in Egitto, fino a Roma, al Campidoglio. Fece questa scelta in base anche a un'analisi ecclesiale del tempo. Si era nel post-concilio tridentino, il concilio di Trento era finito da 100 anni, da 150 anni, però le idee ancora stavano spargendosi nella Chiesa. Certamente c'era una Chiesa migliore anche nella formazione dei vescovi, dei sacerdoti, la formazione era già molto più soddisfacente e anche il popolo nelle città era molto seguito. In tutte le aggregazioni parrocchiali c'erano tante modalità per seguire un cammino spirituale, molto meno nelle parrocchie di campagna. E Montfort, proprio in base a un'analisi fatta, dice: viste le necessità della Chiesa di oggi, della Chiesa del suo tempo, lui fa questa scelta di andare, di essere missionario itinerante, missionario nel predicare le missioni, come si usava allora nelle varie parrocchie, ma per lui era un modo per essere totalmente a disposizione della Chiesa e anche fare della missione la sua scuola di santità, perché già nel seminario c'erano quelli che, coltivando gli studi, frequentando l'università, la Sorbona, anche lui ha frequentato la Sorbona, però di fronte a coloro che ci tenevano a essere o diventare maestri della Sorbona, dottori della Sorbona, a fare carriera, a farsi conoscere come docenti di teologia, eccetera, lui fece quella che chiama la scelta della scienza dei santi. La teologia a fondamento, ma una teologia unita all'esperienza spirituale. Quindi la scientia et amor. Quindi la esperienza spirituale alimentata alla Bibbia, ai padri della Chiesa, alla sana teologia sicuramente, ma non solo per uno scopo intellettuale, ma per essere vissuta. Ed è questa la scelta che lui fa nella sua vocazione sacerdotale. Andando poi come missionario da una parrocchia all'altra, perché non si è chiuso in piccoli circoli, in piccole associazioni, sempre ha agito nel grande contesto delle diocesi, a disposizione dei vescovi e all'interno delle diocesi nella struttura parrocchiale, la struttura aperta a tutto il popolo di Dio. Fece una scelta ancora più specifica in questo senso, di dare priorità alla evangelizzazione. Citava San Paolo spesso: il Signore non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo. Certamente anche lui celebrava i sacramenti, dall'Eucaristia al sacramento della penitenza, avrà celebrato anche dei battesimi, eccetera, curava la liturgia, processioni durante le missioni, però la sua priorità era l'annuncio, che si trasformava in predicazione, in catechismo fatto da lui, organizzato, che si trasformava anche in un insegnamento spirituale che potesse approfondire al di là dei primi elementi che uno riceve durante la missione, durante una predicazione straordinaria. Facilmente si può essere colpiti dalla parola di Dio, però poi non si è accompagnati nella perseveranza, nell'itinerario. E una sua sapienza particolare fu questa: innanzitutto di essere mediatore per il popolo, inventando un linguaggio semplice ma incisivo, serio, e anche dei segni, dei simboli, dei gesti che potessero parlare, semplici perché erano per il popolo. I cantici, aveva composto molti cantici, più di 20.000 versi, dove aveva trasposto il catechismo in forma di cantico, che non sono particolarmente belli dal punto di vista poetico, ma sono commoventi quando li si sente cantare dal popolo, e in forma mnemonica e usando melodie conosciute faceva entrare la conoscenza del catechismo. Era una sua modalità, come altre, quello di fare da mediatore nel linguaggio, e credo che sia stato geniale. Quando noi ancora adesso leggiamo i suoi scritti, il trattato per primo, ma anche gli altri, in genere sono scritti brevi, non sono i volumi enormi, molto, molto conosciuti, molto diffusi nel 600, nel 700, l'epoca sua, ma sono tutti degli scritti brevi, sintetici, rapidi, ma di una incisività e di una forza enorme, straordinario, quindi di un fascino che ancora adesso ci colpiscono e ci restano come marchio scolpiti nel nostro cuore. Quindi la priorità all'annuncio, e dicevo anche curando la perseveranza, perché è importante la prima conversione, il primo passo, ma è ancora più importante il continuare fino alla santità, fino alla perfezione. E aveva anche qui sottolineato dei mezzi semplici di perseveranza, per esempio il rosario, Dice, se voi dite il rosario bene ogni giorno, è una scuola di fede, io vi garantisco che arrivate alla santità. Così, durante la missione faceva fare una consacrazione breve che lui chiamava contratto di alleanza con Dio, che conteneva quello che anche nella formula più lunga di consacrazione, la rinnovazione delle promesse battesimali e poi l'impegno a seguire delle pratiche religiose semplici, confessarsi una volta al mese, frequentare i sacramenti, evitare la bestemmia, evitare le osterie, proprio così, una specie di 10 comandamenti popolari per aiutare le persone a perseverare nella missione. Il fatto stesso che faceva costruire questi calvari alla fine della missione, o almeno piantare una grande croce all'inizio del villaggio, in modo che tutti ogni giorno, uscendo e rientrando a casa, potessero, guardando questo calvario o questa croce, ricordare la missione, perché la perseveranza è essenziale. A nulla vale, diceva, acquistare un tesoro se poi tu lo perdi, mettere tanto tempo per acquistare un tesoro se poi tu per un nulla lo smarrisci. Quindi questo è un po' il suo stile che ha usato lui di essere sacerdote, le sue scelte, le sue priorità. Naturalmente questi sono imitabili da noi relativamente, nel senso che erano connaturate ai bisogni del tempo che oggi potrebbero essere diversi. Però, ecco la seconda parte, alcuni insegnamenti che lui ci ha lasciato in generale sull'apostolato, direi, sulla missione. Perché il sacerdozio per lui, come del resto il sacerdozio ordinato nella Chiesa, si è sacerdoti non per se stessi, si è sacerdoti come servizio agli altri, come animatori, presidenti dell'assemblea, amministratori dei sacramenti, quindi si è sacerdoti per gli altri. E perciò il valore che sta alla base è il servizio, è la disponibilità. Per questo ciò che lui ha detto sulla missione o sul suo modo di esercitare questo servizio ecclesiale, noi lo possiamo applicare anche non solo al sacerdozio o al sacerdote ordinato, sacerdozio ministeriale, ma possiamo prendere queste indicazioni come stile per tutti i servizi che noi svolgiamo nella Chiesa. E qui segnalo alcuni testi di Montfort, che non posso presentare in dettaglio, ma che alcuni di voi sicuramente riconosceranno, cioè la cosiddetta preghiera infocata. La preghiera infocata è un breve testo di 20 pagine, come preghiera è lunga, ma non è proprio una preghiera come la intendiamo noi oggi. Per comprendere questo testo, che è un vero piccolo trattato sulla missione, è un vero piccolo trattato sull'apostolato, dobbiamo paragonarlo alle orationes che si usavano nel Medioevo. Nel Medioevo i professori, Sant'Anselmo per esempio, Sant'Anselmo di Aosta, lui ancora ha, già San Tommaso, che viene un po' dopo, non usa più questo modo di insegnare. Ma nel 1100 i padri, i professori anche, che erano anche maestri spirituali, abati, vescovi, usavano questa forma delle orationes, che non erano solo preghierine composte per domandare qualcosa, ma erano dei veri trattati teologici espressi in forma di dialogo con Dio, di come se parlare direttamente con Dio. E ecco, Sant'Anselmo ha diverse di queste orationes. Montfort usa, se ne possono raccogliere più di una, 7, 8, 10, che sono sparse queste orazioni, ce ne sono nel trattato, cioè nel numero 63 e seguenti. A un certo punto Montfort interrompe il suo discorso di esposizione quasi scolastica e si rivolge direttamente a Gesù e dice, permettimi che in questo momento io mi rivolga direttamente a te e per lamentarmi, sta esponendo la sua dottrina mariana e ha di fronte il fatto che molti, anche istruiti, cattolici, dice non parlo degli eretici, non parlo di, così li chiamava, i protestanti, eccetera, ma parlo anche di cattolici e tra i cattolici di quelli che avrebbero il dovere di insegnare quindi parla dei teologi, che avrebbero il dovere di insegnare la verità, i quali hanno paura di parlare di Maria perché sembra loro di fare un torto a te, si rivolge a Gesù. E dice, ma hanno il tuo spirito questi? Come se Maria fosse lontana da te, come se si potesse separare Maria da te. E fa uno di questi tipici soliloqui o colloqui che nella teologia medievale sono ricorrenti, sono comuni. Ce ne sono diverse anche nell'Amore dell'Eterna Sapienza, nel Segreto di Maria, preghiera a Gesù, preghiera a Maria. Se noi li leggiamo con questa ottica, scopriamo delle ricchezze teologiche, che non sono quindi semplicemente delle preghiere così recitate in forma devozionale, ma sono dei testi teologici. E questa preghiera infuocata, che è più lunga, veramente rappresenta in modo egregio questo genere letterario. È una preghiera che intanto ha una dimensione trinitaria, e Bonfort si rivolge al Padre, poi al Figlio, poi allo Spirito Santo, poi Maria, perché di fronte ai bisogni urgenti della Chiesa, ci sono questi ritornelli, comincia Memento Congregationis Tue, ricordati, o Signore, della Tua comunità, dove si intende la Chiesa, non si intende solo la compagnia di Maria che lui aveva in mente di fondare, è molto più ampio, perché gli obiettivi che affida a questa comunità sono gli obiettivi stessi della Chiesa. Ed è di una forte ispirazione, di uno stile potente e di un fascino particolare. E ci sono come dei ritornelli. All'inizio è questo, Memento Congregationis Tue, ricordati Signore, ricordati quando hai creato il mondo e risale fino alle origini, ricordati di tuo Figlio quando sulla croce per salvare il mondo ha sparso il suo sangue, ricordati Spirito Santo che sei tu, che sei l'energia della Chiesa, del popolo di Dio nel mondo. E poi che cosa ti chiedo? Ti chiedo, usando un'altra parola latina, liberos, che significa nello stesso tempo figli, e significa anche persone libere. Ti chiedo figli tuoi veri, figli di Maria, che come lei, che hanno il suo spirito, e ti chiedo delle persone libere, distaccate da tutto, leggere, di quella leggerezza, diremmo noi oggi, di strutture, per poter essere disponibili al soffio dello Spirito Santo, che le spinge dove lui ritiene necessario. E poi l'altro ritornello, da cui ha preso il nome il titolo non è originale, preghiera infuocata al fuoco. A un certo punto l'autore grida al fuoco come per dire c'è un'urgenza, c'è bisogno che qualcuno si unisca a me. Chi avrà il coraggio di unirsi? Vedete il mondo come è capace di aggregare per i suoi interessi o militari o economici o di interessi particolari, di fama, di gloria, è capace di smuovere montagne e nessuno si unirà a me per la gloria di Dio. E tutto di questa ispirazione. È un vero trattato di missione. Quindi se noi in questa prospettiva sacerdotale come servizio nella Chiesa riandiamo a questi testi, noi riceviamo queste indicazioni intanto di fiducia unicamente in Dio, perché è solo per la gloria sua. Poi per esempio la fiducia nell'opera dello Spirito Santo, nella imitazione di Cristo, nella presenza di Maria che forma. Maria è chiamata la Santa Montagna su cui noi siamo invitati a dimorare. Ci sono nella Bibbia tanti monti, dal monte Sinai su cui Mosè riceve la legge, il monte Horeb dove Elia fa l'esperienza di Dio, fino ai monti del Nuovo Testamento, il monte delle Beatitudini, il monte Tabor, il monte Calvario, il monte dell'Ascensione. E Monfort usa queste immagini dicendo noi dobbiamo dimorare su questa montagna che è Maria, perché stando in lei e con lei noi possiamo pregare come Mosè, possiamo fare esperienze di Dio come Elia, possiamo avere l'istruzione del discorso della montagna come Gesù ha pronunciato sul Monte delle Beatitudini, possiamo fare esperienza della contemplazione, come sul Tabor, possiamo fare esperienza della croce, del mistero pasquale, come sul Calvario, e fino a entrare nella gloria sul Monte dell'Ascensione. È una preghiera, quindi, che ci dà ispirazione per come svolgere il servizio sacerdotale nella nostra dimensione di Chiesa. E ancora in questa preghiera c'è il desiderio che il mondo si converta, ecco la teologia della missione. C'è il desiderio di vedere, usa questa espressione, il mondo rinnovato e la tua Chiesa riformata. Parlare di riforma, ancora al tempo di Montfort sapeva di protestantesimo, no? La riforma, ma lui non ha timore di dire la Chiesa ha bisogno di essere riformata. Il Concilio Vaticano II userà altre parole, il rinnovamento della Chiesa, l'aggiornamento della Chiesa, ma l'assillo è questo, di vedere la Chiesa veramente come la vuole Gesù. E il mondo rinnovato. Rinnovare il mondo significa instaurare il regno di Dio nel mondo. Quindi questi sono alcuni testi che non troviamo solo preghiera infocata, anche nel trattato della vera devozione che conosciamo meglio, c'è una sezione, numeri 49-59, c'è una sezione in cui Montfort parla di questa lotta che nel mondo è in vigore, la lotta tra il bene e il male, questa inimicizia che è unica, che è opera di Dio, questa inimicizia tra il bene e il male, dove Maria schiaccia il serpente. E nella seconda parte di questi numeri dice questa lotta continua e sempre di più, perché più ci avviciniamo, più viviamo gli ultimi tempi, che non sono ultimi tempi nel senso che il calendario tra poco finirà, ma sono ultimi nel senso che sono il tempo decisivo che noi abbiamo, sono l'unico tempo che ci è dato, quindi l'ultimo tempo che noi abbiamo. Non dobbiamo aspettarci altre svolte, altre impostazioni che questa, cioè il tempo della redenzione. Il tempo, l'ultimo tempo, incomincia dalla risurrezione di Cristo fino a quando il Signore vorrà. Quindi parlando degli ultimi tempi si parla del tempo nostro e Montfort, quando usa espressioni sempre più torrenti di iniquità che noi vediamo attorno a noi, basta guardarci attorno, basta aprire un giornale anche oggi, vediamo tante corruzioni, tante truffe, tante ingiustizie, di fronte a tutto questo noi invochiamo la vera salvezza. Invochiamo la salvezza che il Signore vuole. E questi sono i tempi nostri, sono i tempi quindi ultimi perché unici. È il tempo che tu hai, che io ho, non ne abbiamo altri. E quindi Montfort invita a operare urgentemente, a non aspettare. E qui c'è l'ansia del missionario che vuole convertire, che vuole provocare a conversione, che non ha tempo. Lui anche nella sua forma apostolica usava le missioni popolari che duravano una settimana, due, tre settimane, esercizi spirituali di 8 giorni e esperienze simili, quindi voleva colpire, voleva dire non aspettare un altro tempo, questo è l'ultimo tempo per te e per noi. E quindi è un'urgenza tutta spirituale, è un'urgenza tutta evangelica ed è un insegnamento anche. Montfort ha scritto anche un regolamento per i suoi missionari, lui sognava un gruppo di sacerdoti che potessero fare missioni con lui, e più che una congregazione religiosa che poi piano piano si è affermata nella storia della Chiesa, ma il suo progetto, Montfort è morto giovane, è morto a 43 anni, quindi un po' tutto nella sua vita è rimasto incompiuto, dai suoi scritti ai suoi progetti, e perciò non possiamo dire anche i suoi progetti quali erano in un modo definitivo, era tutto ancora in fase di evoluzione di progettazione appunto, però lui voleva un gruppo di sacerdoti non che fossero presi da troppi impegni di stabilità. Ci sono santi sacerdoti che fanno tanto bene nelle parrocchie, nei seminari, nei collegi. Io vorrei con me un gruppo di sacerdoti per fare missioni, perché per lui, senza escludere altre forme, c'era questo bisogno di Chiesa. E l'urgenza e la leggerezza di istituzioni, di strutture, deriva anche da questo, ma era per lui un atteggiamento interiore, di fare affidamento sulla forza dello Spirito Santo, prima ancora delle nostre forze, delle nostre capacità organizzative, della nostra potenza economica, del nostro numero. E invece tante volte noi cominciamo da queste pesantezze, dei numeri, delle strutture, delle nostre organizzazioni enormi, e perdiamo di vista quello che è la forza dello Spirito Santo. C'è una terza parte, dicevo, su cui volevo dire alcune cose, perché è una prospettiva che apparentemente esula dal nostro tema, se prendiamo l'anno sacerdotale soltanto come sacerdozio ministeriale, ma c'è un testo, la Lumen Gentium numero 10, dove si parla del sacerdozio battesimale e che è collegato con il sacerdozio ministeriale, dove si dice che i due sono ordinati l'uno all'altro perché fanno parte dell'unico sacerdozio di Cristo. Vorrei leggere brevemente alcune sottolineature di questo numero 10, perché ne ho bisogno poi nell'esposizione della dottrina di Montfort. Dice il Concilio: Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini, fece del nuovo popolo un regno e sacerdoti per il Dio e Padre suo. Infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati, sottolineiamo battesimo, consacrazione, vengono consacrati a formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo per offrire, sottolineiamo offrire, l'offerta, mediante tutte le opere del cristiano, offrire spirituali sacrifici e far conoscere i prodigi del Signore nelle tenebre del mondo. Attenzione, c'è battesimo, consacrazione per l'offerta delle nostre opere e anche per far conoscere ad altri, è già la dimensione anche apostolica, quindi la vocazione personale nostra che non può finire con noi, ma deve allargarsi all'apostolato, deve contagiare quasi gli altri. E dice: devono offrire se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio, e rendere ragione della loro speranza. Ancora, rendere ragione vuol dire annunciare ad altri, giustificare, spiegare davanti ad altri. E ancora continua questo testo, spiegando appunto, come ho detto, che il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. E il numero conclude dicendo, specificando il ruolo specifico del sacerdote ministeriale, che presiede l'Eucaristia, ministra i sacramenti, eccetera. Però dice: i fedeli, quindi l'altro sacerdozio, non l'altro aspetto sacerdotale, i fedeli in virtù del loro sacerdozio, quindi i fedeli sono sacerdoti, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'Eucaristia. Quindi questo sacerdozio battesimale, chiamiamolo così, perché deriva dal battesimo, contribuisce alla celebrazione dell'Eucaristia, concorre all'offerta eucaristica. E lo esercitano i fedeli con ricevere i sacramenti, con la preghiera, il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa e una abnegazione nella carità. Ora, a partire da questo testo, vorrei ritornare a quello che è la dottrina che forse conoscete meglio di Montfort, globale, la sua dottrina spirituale globale, che pone, già accennato, come fondamento primo il mistero dell'incarnazione. Montfort insiste molto su questo, è di derivazione beriuliana, è di derivazione dalla scuola francese, ma Montfort lo ha preso e lo ha approfondito e ha trovato anche le applicazioni pratiche, concrete e comprensibili per la gente. Ora dice: il mistero dell'incarnazione è alla base, lo dice, è il primo dei misteri, il prototipo dei misteri, non solo perché è avvenuto prima degli altri eventi della vita di Cristo in senso cronologico, è normale, ma perché, dice lui, gli altri misteri della vita di Cristo sono già contenuti nel mistero dell'incarnazione perché Cristo li aveva già accettati. C'è la volontà salvifica di Cristo che poi si specificherà e si svilupperà in tutti i misteri della sua vita, era già presente in modo fontale, in modo originale, in modo radicale nel mistero dell'incarnazione. E spesso poi dice questo mistero è all'inizio degli eventi della vita di Cristo, ma non solo, è anche ha come conseguenza tutti gli eventi della vita di Cristo fino alla risurrezione, ma anche tutta la vita della Chiesa ha come prototipo questo mistero dell'incarnazione. C'è un numero 22 del trattato che dice: la condotta che le tre persone della Santissima Trinità hanno avuto nell'incarnazione, nella prima venuta di Cristo, è da essi continuata in un modo invisibile ma vero per tutto il tempo della Chiesa fino alla fine dei tempi. Quindi questo è un numero in cui si vede come lui aveva questa coscienza molto chiara, molto precisa della cerniera, del legame che c'è tra il tempo di Cristo e il tempo della Chiesa, e dove all'inizio c'è il mistero dell'incarnazione che è prototipo. Ora, analizzando il mistero dell'incarnazione, chi sono i protagonisti dell'incarnazione? Montfort, ecco i numeri da 16 in poi del trattato, e lo specifica molto bene. Da una parte la Trinità, le tre persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, e dall'altra parte Maria. E sottolinea: il Padre ha voluto chiedere il consenso a Maria, ha mandato l'angelo Gabriele, eccetera. Il Figlio ha voluto incarnarsi nel seno di Maria, ma con la sua accettazione. Lo Spirito Santo ha prodotto nel seno di Maria il Verbo incarnato, ma sulla disponibilità di Maria. Quindi il consenso di Maria è fondamentale. Il consenso di Maria, dice Montfort, usa la parola, è necessario. Necessario nel senso che noi diremmo oggi è determinante. Determinante, non possiamo dire se non ci fosse stato come sarebbe andata, nessuno di noi lo sa, ma di fatto è questo, che il sì di Maria è stato determinante, è stato anche rappresentativo. Maria rappresenta l'umanità intera, perché in questo, adesso uso l'espressione sacerdotale, il ponte, diciamo, il sacerdote pontefice, il ponte che Dio ha voluto creare con l'umanità, se da una parte c'è l'iniziativa delle tre persone della Santissima Trinità, dall'altra parte c'è Maria, e solo lei in quel momento. Quindi Montfort insiste molte volte dicendo: Maria da sola ha risposto, però a nome di tutta l'umanità. Quindi quello che è avvenuto per mezzo suo, quello che ha compiuto lei, ha delle conseguenze su ciascuno di noi. E dicevo, questo ponte che si crea tra la divinità e l'umanità ha un pilastro che è rappresentato, scusate il termine, in questo momento da Maria, il suo sì, il suo Ecce Ancilla Domini. Quindi se da una parte le lettere agli ebrei che applicano a Gesù, ecco io vengo Dio per fare la tua volontà, Ecce Venio, a questo Ecce Venio di Gesù corrisponde Ecce Ancilla Domini da parte di Maria. Ed è basato qui tutto ciò che poi ne deriva anche per noi, perché Maria poi sviluppa la collaborazione per tutta la sua vita con Gesù Cristo. È presente fino alla croce, e alla croce abbiamo una specificazione ulteriore della vocazione di Maria, ancora con un Ecce, Ecce filius tuus, ecce mater tua. E a Maria viene affidata una vocazione che dalla maternità sua nei confronti di Cristo, la maternità divina, si allarga alla maternità spirituale nei confronti di tutti noi. Quindi Maria accetta di sviluppare, possiamo dire, non sono due maternità, è la stessa maternità che si sviluppa, che si amplifica nella maternità verso la Chiesa, verso tutti noi. E anche il discepolo deve prendere Maria con sé per volontà di Cristo. Come è stato detto a Giuseppe nel Vangelo dell'infanzia, non temere di prendere con te Maria. Viene detto anche al discepolo, chiunque vuole essere discepolo, per volontà di Cristo, non temere di prendere con te Maria. E Maria diventa allora tua madre, perché diventa tua guida, tuo modello, tuo sostegno per vocazione ricevuta da Cristo. Questa è l'incarnazione che ha il suo sviluppo poi nel mistero pasquale, ma come vedete si prolunga nel mistero della Chiesa. Ora poniamoci noi allora, dal nostro punto di vista, la nostra vocazione, a che cosa siamo chiamati noi per partecipare alla redenzione, alla salvezza? Siamo chiamati alla fede, siamo chiamati a rispondere a Dio con la fede appunto, e come conseguenza della fede è il battesimo, il segno, il sacramento, quindi noi siamo battezzati e per il fatto di essere cristiani, credenti, battezzati, noi siamo invitati a percorrere e a vivere la stessa vocazione di Maria. Il ruolo di Maria diventa possibile anche a noi. Maria è figlia del Padre, una formula facile e breve che Montfort usa spesso. Maria è figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo. Questo termine sposa va inteso come collaboratrice, collaboratrice fedele dello Spirito Santo. Ora questi titoli sono possibili anche a noi, perché se Maria è figlia del Padre, figlia amata dal Padre, ognuno di noi, proprio per il battesimo, è figlio di Dio, è chiamato a diventare figlio di Dio in maniera sempre più perfetta. Maria è madre di Cristo, in senso anche fisico, ma oltre che spirituale, come dice Sant'Agostino, sapete che Maria è stata disponibile per la sua fede, innanzitutto, ha concepito nel suo cuore, prima di tutto. Poi la maternità fisica è un'attuazione specifica per lei, che non è per noi, ma l'accoglienza nella fede, l'accoglienza nel cuore è possibile anche a noi. Quindi accogliere Cristo, far nascere Cristo in noi è maternità, e non solo in noi, anche negli altri, per usare l'espressione di San Paolo che dice verso i suoi cristiani, dice: soffro le doglie del parto per voi fino a che non sarete cresciuti nella fede. C'è l'apostolo, quindi ognuno di noi che fa apostolato diventa madre di Cristo per gli altri. Ogni volta che noi provochiamo la fede, ogni volta che noi aiutiamo una persona a far nascere Cristo nel suo cuore e a farlo crescere, noi siamo madri di Cristo. Non è un'eresia, c'è un'allusione nel capitolo 8 della Lumen Gentium che prospetta anche la maternità di Maria, la maternità della Chiesa e la maternità di ciascuno di noi in questo senso. Quindi è possibile anche per noi essere madri di Cristo e spose dello Spirito Santo, cioè collaboratori, collaboratrici, fedeli dello Spirito Santo. Questo significa che noi dobbiamo essere sempre dalla parte del bene. Noi aiutiamo il bene, aiutiamo lo spirito è perdono, lo spirito è pace, lo spirito è gioia, eccetera, è guarigione. Ogni volta che noi operiamo per la pace, per la guarigione, per la riconciliazione, noi siamo dalla parte dello spirito, siamo collaboratrici e collaboratori dello spirito, e ogni volta che noi ci opponiamo a questi valori, noi lavoriamo contro lo Spirito Santo. Quindi questa è la base teologica e spirituale che Montfort propone ai cristiani. In concreto poi, siccome da bravo missionario popolare voleva sempre agganciare a qualche segno particolare, a qualche gesto anche esterno, le verità interiori, ecco che propone una particolare devozione a Maria, che è ben altro che una devozione, è una spiritualità mariana. è tutta una dimensione mariana della nostra vocazione cristiana. E in questo contesto di spiritualità mariana che deve permeare tutta la tua vita spirituale, propone la consacrazione, per esempio, come alla fine delle missioni, per la gente più semplice, proponeva questo contratto di alleanza con Dio, cioè ti impegni a che cosa? E la citazione del battesimo non è casuale, perché per Montfort la consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, lui sempre la definisce come rinnovazione delle promesse battesimali. Quindi il metterci a consacrarci a Maria è un itinerario, non è un atto puntuale e basta, è un processo. È un processo di trasformazione, è una evoluzione progressiva che noi dobbiamo mettere in atto. Ora la consacrazione è il primo passo, tu comprendi cosa è e ti metti in cammino. E poi, man mano che tu cammini, progredisci nella santità. La consacrazione è fatta per questo. È come il battesimo, è un atto iniziale che suppone poi un cammino seguente, fino alla perfezione. Quindi Montfort aggancia questa rinnovazione delle promesse battesimali con la consacrazione. Consacrazione da vivere, da rinnovare, soprattutto di cui fare esperienza giorno per giorno. E questa consacrazione vissuta, che cos'è? È la conformazione a Cristo, è la trasformazione in Cristo Gesù, che dobbiamo compiere innanzitutto per noi stessi, ognuno per noi, e anche per gli altri, anche di fronte agli altri. Ecco di nuovo allora che noi, ritorno al testo della Lumen Gentium, noi esercitiamo il nostro sacerdozio battesimale consacrando noi stessi, in modo che tutte le nostre azioni diventino sacrificium laudis, presentato a Dio, e anche come sacerdoti missionari, apostolici, noi ci preoccupiamo che anche gli altri vengano conformati a Cristo e trasformati in Cristo. Quando noi usiamo questa parola trasformazione, la parola Eucaristia è vicina. Il mistero eucaristico è un mistero di trasformazione del pane, del vino in corpo e sangue di Cristo, e se noi dobbiamo diventare oblazione eucaristica, noi abbiamo la possibilità di trasformare noi in corpo e sangue di Cristo, cioè trasformarci in Cristo Gesù, come dice San Paolo, fino a poter dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È un sacerdozio che esercitiamo di fronte a noi stessi. E nella missione, nell'apostolato, noi abbiamo anche la capacità di essere operatori di trasformazione del mondo, perché le nostre opere, i nostri impegni, qualunque genere siano, hanno la possibilità di cambiare ciò che è male in bene, hanno la possibilità di favorire il bene, di evitare il male. E noi trasformiamo il mondo da realtà negativa, di male, di peccato, lo trasformiamo in regno di Dio, ed è una trasformazione che richiama l'Eucaristia. Non a caso il trattato della vera devozione finisce con l'Eucaristia, e Montfort dice, insegna come vivere questa consacrazione, o meglio, questo atteggiamento spirituale nell'Eucaristia, ed è un culmine. Alcune edizioni fino a poco tempo fa presentavano questa ultima sezione del trattato come una specie di appendice, un supplemento. Non è un supplemento, non è un qualcosa di più, è una sintesi culminante, è un culmine, è una perfezione, perché là tu arrivi quando stai trasformando te stesso, te stessa e il mondo attorno a te in Cristo Gesù. Allora la dimensione sacerdotale, e concludo, la dimensione sacerdotale anche in questa dimensione, non solo quella ministeriale, ma quella battesimale, ci trasforma tutti in sacerdoti, in pontefici, in persone che fanno da ponte tra Dio e il mondo, innanzitutto il mio mondo, portare me stesso a Dio, trasformandomi. E quando Giovanni Paolo II nell'enciclica sull'Eucaristia parla di Maria donna eucaristica, donna eucaristica, ed ha diversi significati, oltre che ha dato la carne, il sangue, il vero corpo di Cristo, ma ha fatto anche queste applicazioni che Maria si è lasciata trasformare lei stessa e aiuta noi a trasformarci in Cristo Gesù. Quindi diventa un sacerdozio operativo, diventa un'azione di trasformazione che la grazia di Dio ci permette. Allora vedete come la spiritualità di Montfort è sacerdotale innanzitutto in questa dimensione di sacerdozio fondamentale. Se poi il Concilio ci dice che le due aspetti del sacerdozio ministeriale e questo battesimale sono uno in rapporto all'altro, perché si riconducono tutti e due a Cristo, allora vedete che non è difficile estrarre questi insegnamenti di carattere sacerdotale. Non ho insistito molto sull'aspetto mariano, ma l'aspetto mariano, perché siamo partiti dall'incarnazione, l'avete compreso, è fondamentale, è essenziale, perché è l'umanità, quindi ciascuno di noi, è la nostra umanità che in quel momento è racchiusa ed è rappresentata da Maria. E imitare Maria significa, ben al di là di imitare qualche gesto, qualche azione, significa imitarla nella sua vocazione fondamentale, quella di essere figlia del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo. Grazie.
Grazie Padre Cortinovis per questa esposizione chiara e soprattutto pastoralmente valida, anche per capire i fondamenti di Grignon de Montfort e la sua finalità, che in fondo è la finalità costante di tutta la Chiesa, che è quella di Paolo, come accennava, quella di diventare Cristo presente nella storia umana, trasformando la persona singola e trasformando le strutture mondane del mondo perché diventino regno di Dio. Grazie Padre Cortinovis, veramente è bello sottinteso la Vergine Maria da cima a fondo, e quindi vivere Maria è una delle dimensioni fondamentali dell'essere cristiani. Qualche domanda da parte vostra?